Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e grazie per averci scelto. Dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. La monografia tratta dalla serie proposta da Nora Rosanigo, di cara memoria, Gli animali nella letteratura, presenta un celebre racconto di Carlo Cassola. Abbiamo dovuto ridurre la realizzazione radiofonica per rapportarla all'attuale durata del programma. Buon ascolto.
Uomini e bestie, ovvero gli animali nella letteratura, un programma di Nora Rosanigo. Quinto incontro, dove Carlo Cassola, scrittore ed uomo di pace, ci farà conoscere l'incredibile amicizia tra il cane Jack e il gatto Tommaso, nel suo racconto L'uomo e il cane. Presentano Franca Salerno e Giorgio Giuliano.
Carlo Cassola, scrittore e uomo di pace. La morte di Carlo Cassola, avvenuta nel gennaio del 1987, ci ha fatto venire alla mente un suo bel racconto, L'uomo e il cane, che crediamo giusto includere nel ciclo delle nostre trasmissioni dedicate agli animali nella letteratura. Questo racconto è del 1977 e fa parte di una fecondissima produzione. Sono più di 30 i suoi scritti tra romanzi e raccolte di racconti e 9 i volumi di saggistica. Tra i romanzi ricordiamo i più noti: Fausto e Anna, Tempi memorabili, La ragazza di Bube, Paura e tristezza, Un uomo solo. Sarebbe da citarli tutti, ma ne verrebbe fuori un elenco presto dimenticato. Così per i saggi: Viaggio in Cina del 76, I minatori della Maremma e Letteratura e disarmo. E poi l'ultimo del 1980, Contro le armi.
Ricordiamo brevemente la vita dello scrittore. Carlo Cassola era nato a Roma nel 1917. Si era laureato in legge e, dopo aver dedicato alcuni anni al giornalismo, aveva insegnato storia e filosofia fino al 1962. Viveva a Monte Carlo di Lucca, un piccolo paese maremmano dove si era ritirato per dedicarsi quasi esclusivamente alla lotta per la pace e per il disarmo. Uomo sereno, dalla facilità di espressione, amante della vita, dell'umanità, della natura, era solito ripetere, condividendo idee e parole di Russell: il diritto alla vita è una questione sociale per eccellenza. Viviamo nell'era dell'atomica, cioè in un'epoca in cui la morte collettiva è diventata un'orrenda e concreta possibilità. Noi, questa morte collettiva, cioè questa fine del mondo, cioè questa fine della vita sul pianeta Terra, abbiamo il dovere di evitarla ad ogni costo, al costo del sacrificio dei più cari ideali. Perché dopo una terza guerra mondiale non ci sarà più nessuno in vita e non avrà più senso niente. Carlo Cassola tutto questo non solo non se l'era dimenticato mai, ma si era addirittura dedicato alla lotta reale per la pace e per il disarmo.
Two, one, two, three, four.
Dalla sua casa di campagna a Monte Carlo di Lucca, su una collina, tra uliveti e vigneti, guardava spesso oltre il piccolo paese. Il suo sguardo si spingeva, certo, di là dall'orizzonte, all'infinito, per posarsi su tutta l'umanità, alla quale aveva regalato tanta cultura, con romanzi, racconti, saggi, pensieri, incitamenti, slanci e programmi per mantenere la pace, per alimentare l'amore alla vita. A lui sono stati assegnati premi letterari Salento, Marzotto, Strega, Selezione Campiello.
Lo scrittore Cassola è naturalmente lo specchio dell'uomo Cassola. La sua narrativa è diretta ad accendere sensazioni nel lettore. Il suo modo di scrivere, sublimare, come lo definiva, si basa sulla semplicità delle trame, talvolta anche banali, ma vissute dalla povera gente, come le sue storie d'amore, o i quadretti partigiani, o i racconti nostalgici, ricchi di pathos. Ricordiamo a proposito il romanzo Paura e tristezza, che è considerato il miracolo di Cassola narratore. Una storia melodrammatica come La ragazza di Bube, da cui è stato tratto il film omonimo. Un percorso letterario, quello di Cassola, affollato da volumi dalle grandi differenze tematiche e di stile, che con il passare degli anni vanno sempre più differenziandosi, ma che continuano a confermare quello che rappresenta la verità per lo scrittore, e cioè il nudo, semplice, elementare fatto di esistere.
La narrativa di Cassola scorre quasi sempre nei paesi, nei luoghi, nelle città, tra le colline della Maremma. È qui che vivono i suoi personaggi, con le loro storie, visti in un realismo romantico fatto di attese, di rimpianti, di raffinate coincidenze tra destino e realtà.
Vogliamo, da questo microfono, ricordare Cassola e rendere omaggio alla sua memoria offrendo agli ascoltatori qualche brano tratto dal racconto L'uomo e il cane. Un racconto che ha il sapore di una parabola moderna, narrata con una raffinata semplicità, ricca di sentimento e di delicata metafora.
Il cane Jack è cacciato dal padrone per aver ucciso la gallina del vicino e per altri motivi minori, vedi la povertà della mente, oltre quella reale. Jack diventa randagio, un cane senza collare e un cane senza padrone. Ascoltiamo come è descritto l'incontro di Jack con il gatto Tommaso, divenuto per gli stessi motivi randagio anche lui.
Tra gli odori che gli venivano incontro, Jack ne distinse subito uno caratteristico, quello di un gatto. Si fermò un attimo e riprese fiducioso il cammino, benché l'odore venisse proprio da quella parte e diventasse sempre più forte. Era forse cosciente della sua superiorità fisica? Pensava che il gatto sarebbe scappato davanti a lui? Niente affatto. Jack non aveva l'intenzione di attaccar briga. Non sapeva cosa ripromettersi da quell'incontro. A ogni modo, sarebbe stato un incontro amichevole. Qui cade a concia un'altra digressione. È necessaria per spiegare il seguito, che altrimenti potrebbe sembrare inverosimile. Vedremo infatti il cane e il gatto fraternizzare fino a diventare amiconi, quando sono proverbialmente nemici. Anche l'inimicizia umana è indicata dalla frase «sono come cane e gatto». È noto a tutti che un cane e un gatto non possono andare oltre la reciproca tolleranza. Più spesso la loro convivenza è impossibile. Il cane è pronto a sbranare il gatto e il gatto a cavare gli occhi al cane. È una credenza accreditata da innumerevoli episodi che abbiamo potuto osservare direttamente. Ma si riferiscono tutti agli animali domestici. È logico che un cane e un gatto si detestino. Si contendono i favori delle stesse persone. Temono che l'uno rubi il cibo all'altro. Solo quando si rendono conto che il padrone vuol tenerli tutti e due, si rassegnano a una convivenza senza intimità. Il gatto non scappa più davanti al cane, ma non succede mai che i due fraternizzino, che si facciano compagnia, che dormano nella stessa cuccia. Vivono ognuno per suo conto. Anche se il sospetto che l'altro possa essere un usurpatore non cova più nei loro animi, qualcosa della vecchia ruggine è rimasto e impone quantomeno un contegno indifferente. Ecco, tra un cane e un gatto che vivono sotto il medesimo tetto, l'indifferenza può prendere il posto della diffidenza. Non accade mai che si stabilisca un rapporto più caloroso. Era questo che mi faceva soffrire da bambino, perché avrei voluto che tra il mio cane e il mio gatto nascesse un'amicizia. Incolpavo gli uomini di renderli nemici. In effetti, gli uomini diffamano i gatti e fanno prendere in antipatia i cani a forza di lodarli. Ma sono solo la causa involontaria dell'inimicizia tra i due animali. Da bambino, esagerato com'ero nelle mie reazioni, prendevo invariabilmente le parti dei gatti contro i cani. Avevano voglia i grandi a ripetere che il gatto è egoista, subdolo e traditore. Ogni accusa me lo faceva amare di più. Per contro, la lealtà del cane mi indignava. Il fatto stesso che fosse devoto all'uomo mi indisponeva verso di lui. Una coalizione dei cani e dei gatti contro gli uomini. Ecco cosa mi sarebbe piaciuto che avvenisse. Oggi sono in grado di giudicare molto più serenamente che da bambino. Non parteggio più per i gatti contro i cani, né auspicherei una lega degli animali contro gli uomini. Continuo tuttavia a ritenere che l'osservazione del comportamento degli animali domestici ci porta fuori strada. Cani e gatti non sono nemici per sé, ma solo in rapporto all'uomo. È l'uomo che li ha resi nemici per il solo fatto di averli addomesticati. Non l'ha fatto apposta, come credevo da bambino. È stata la sua ostinazione a volerli tenere tutti e due in casa, a dividersi tra l'uno e l'altro, che ha creato la rivalità e quindi l'inimicizia. Cane e gatto non si disputano solo il cibo, anche l'affetto del padrone, a cui il gatto per la verità non tiene, ma il cane ci tiene. E come se ci tiene? Il cane è ombroso, permaloso, geloso e invidioso di chiunque gli sembri un rivale. Può ammettere che il padrone voglia bene agli altri di casa, voglia bene alla moglie e ai bambini. Non ammette, non può ammettere, che voglia bene anche ad altri animali. Leviamo di mezzo l'uomo e cane e gatto torneranno amici. In effetti, tornano amici quando sono tutti e due selvatici. Anche il gatto aveva sentito Jack prima di vederlo, ma col suo infallibile intuito aveva capito che il cane veniva verso di lui con intenzioni amichevoli. Notate bene, quel gatto aveva sperimentato anch'egli la cattiveria dei cani quando era un animale domestico, né aveva fatto ancora esperienza della bontà di un cane inselvatichito. Ma con la superiore intelligenza che distingue i gatti, aveva capito in un lampo che tra il cane domestico e il cane inselvatichito c'è una differenza essenziale. Nei confronti del primo bisogna stare in guardia, mentre del secondo ci si può fidare ciecamente. Tommaso, tale era il nome del gatto quando aveva un padrone, o per dir meglio una padrona, si trovava nelle stesse condizioni di Jack. Era stato privato della casa da pochi giorni solamente. In quei giorni di vagabondaggio gli era toccato soffrire la fame. Contrariamente all'ingenuo Jack, che non aveva mai capito che era stato il suo padrone a chiuderlo in un sacco e a portarlo lontano, Tommaso aveva capito benissimo come erano andate le cose. L'uomo che lo aveva chiuso nel sacco era un tizio mai visto prima, ma l'ordine poteva averglielo dato solo la padrona. Non che Tommaso avesse commesso qualche malestro, ma la sua presenza in casa era diventata superflua, anzi pericolosa, dal momento che la signorina aveva deciso di diventare signora. Il futuro sposo avrebbe portato con sé la gabbia del canarino. Il gatto, quindi, doveva sloggiare. Tommaso aveva capito anche che la ragione della sua disgrazia era quel bell'imbusto. Non lo aveva mai potuto soffrire. Lo aveva graffiato ogni volta che si era chinato ad accarezzarlo. Aveva fiutato subito in lui un nemico. Avrebbe voluto mettere in guardia la padroncina. «Cosa ti fidi di quel morto di fame? Non lo capisci che ti prende per i soldi?» Non diciamo che nella mente di Tommaso fossero passati proprio quei pensieri. Egli non poteva saper nulla di soldi, né di titoli al portatore, né di beni immobili. Certo sì è che dopo ogni visita di quel tale si sentiva inquieto. Girava per la casa come un'anima in pena, quasi presagisse di doverla lasciare. Abituato in città, si era ritrovato in campagna. Non aveva cercato di ritrovare la via di casa, capiva che l'avrebbero scacciato una seconda volta. A questo punto non possiamo trattenerci dal fare una considerazione generale. Il pensiero e il sentimento non sono in armonia, né negli uomini né negli animali. Chi vive un'intensa vita sentimentale è portato a pensare poco. I gatti sono egoisti, certo, è il loro modo di preservare la freddezza del giudizio. Razionalista inveterato, il gatto bada sempre e soltanto al proprio vantaggio. Un cane che si abbandona tutto al sentimento non è mai in condizione di far bene i suoi conti. Jack e Tommaso, dunque, si incontrarono. Si avvicinarono fiduciosi l'uno all'altro. Si fiutarono vicendevolmente come avrebbero fatto due cani. Si sarebbero parlati volentieri se avessero saputo parlare. Si erano piaciuti fin dal primo momento in cui si erano visti. Cosa trovasse di speciale Tommaso in Jack, non sappiamo dirlo. Abbiamo già accennato che era un cane pezzato, mezzo bianco e mezzo nero. Quel bianco era piuttosto un giallognolo. Anche Tommaso era mezzo bianco e mezzo nero. Aveva bianche le zampe e la gola. Era un bel gatto, insomma. La padrona lo rimpiangeva, mentre avrebbe fatto presto a stancarsi del marito. Psicologicamente erano agli opposti. I gatti sono troppo più intelligenti dei cani. Quello che un cane può dare a un gatto è l'amore. Una volta che manchi l'uomo per indirizzarvi la piena dei sentimenti, bisogna bene che questa si diriga verso un altro oggetto. Jack amò subito, svisceratamente, Tommaso. Il gatto ne fu commosso e ricambiò con altrettanta prontezza il suo amore. Tommaso e Jack restarono insieme due giorni. In quei due giorni non si lasciarono nemmeno per mezzo minuto, salvo una volta che il gatto fu costretto ad andare in cerca di un buon boccone per il suo amico ammalato. Insieme cercarono il cibo, se lo spartirono da buoni amici, dormirono accanto satolli, vicinissimi, abbracciati, diremmo, se la parola si addicesse agli animali. Quando si potevano concedere un po' d'ozio, si toccavano coi musi, si strofinavano coi fianchi, si davano piccoli colpi affettuosi con le code. Si volevano bene, insomma, e furono felici insieme. Jack trovò il suo tornaconto a legarsi con Tommaso. Senza l'assistenza del gatto, avrebbe sofferto la fame, ne sarebbe forse morto. Tommaso, a sua volta, in quei due giorni, ridiventò grasso come un tempo. Con Jack al fianco, gli era molto più facile procurarsi il cibo. Oh, se uno spettacolo così mi fosse caduto sotto gli occhi quando ero bambino. Mi sarei fatto un'altra idea della vita. Non avrei più creduto nell'ingiustizia del mondo, né nell'iniquità degli uomini. Iniquità o non piuttosto stupidità? Invece di aiutarsi, gli uomini si fanno vicendevolmente del male. Questa è soprattutto stupidità.
Per tutta la narrazione, Jack cerca la via del ritorno a casa. La libertà è pesante e non si sente di vivere senza un padrone, magari cattivo. Ma Jack non troverà più quella strada, cercherà altri padroni e dopo tante disavventure morirà legato ad una catena per mano di un uomo crudele che non era mai andato in chiesa e che, oimè, non possedeva né la saggezza del gatto né tantomeno l'amore del cane. L'uomo e il cane. Un bel racconto, e forse anche qualcosa di più, non vi pare? Ringraziamo Carlo Cassola per averlo scritto. Uno scrittore diverso, che riesce ancora una volta a commuovere.
Uomini e bestie, ovvero gli animali nella letteratura. Un programma di Nora Rosanigo. In questa quinta puntata, Carlo Cassola ci ha presentato la mirabile storia di un'amicizia tra cane e gatto nel racconto L'uomo e il cane. Hanno presentato Franca Salerno e Giorgio Giuliano.
Voce recitante Mino Caprio.
La musica della sigla è tratta dalla grande fantasia zoologica Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns. Tecnici del suono Massimo Guerrini e Vincenzo Proto. Adattamento e regia di Franca Salerno. Una realizzazione del programma Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in CompaDisc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. Sul sito potete riascoltare la trasmissione del giorno e quelle precedenti. Se volete saperne di più, telefonateci dalle 9 alle 13 nei giorni feriali al numero 06 69 88 3093. Ripeto, giorni feriali dalle 9 alle 13 al numero 06 69 88 30 93. Ed ora, ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.